Andiamo
allora
con
iniziamo.
Presigla. Si inizia.
Pronti?
Si fa di sabato, parte, presigla, come se non si fosse, sta arrivando ancora gente, Paolo. Vai.
Aspetta, aspetta. Ma bisogna partire comunque.
Partiamo.
La radio, la radio.
Vai,
Daniela, vai, iniziate.
Sì. Buongiorno a tutti, eccoci qua, un grandissimo benvenuto al pubblico che ci ascolta da casa, al pubblico qui dal vivo al cinema della Compagnia di Firenze.
Oh, il pubblico in sala verrà intrattenuto con la proiezione di un film a luci rosse, interpretato da Rocco Siffredi e Raffaele Palumbo.
No.
Lo vogliamo nudo!
Facciamo le persone serie.
Ha fatto un film,
no,
Raffaele.
No, non ho fatto nessun film. Questo è la casa del documentario. Questa cosa
appunto.
E il tema di oggi è la paura.
La paura. Ma insomma, perché l'ha detta te? La volevo dire io questa. Ma...
Ormai l'ha detta la paura. Di questo parleremo.
Senti Paolo, ma te c'hai paura di qualcosa quando fai spettacolo?
Certo, soprattutto di una cosa. Per tanti anni ho avuto paura, però l'ho risolta.
In che modo?
Entro in scena col pannolone. Te lo spiego un'altra volta.
Sigla, sigla.
Sigla!
Si fa di sabato!
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Händel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si fa di sabato!
Eccoci qua, benvenuti, benvenuti ai radioascoltatori che ci ascoltano da casa, a tutti voi che siete tanti!
Benvenuti!
Qui, al Cinema La Compagnia! Senti che applauso spontaneo, non richiesto! Incredibile! Cosa si fa di sabato? Di sabato si va, si fa di sabato ovviamente. E adesso passerei subito, per non perdere tempo, perché un'ora è pochissima per tutto quello che abbiamo da fare, a l'edicola.
Raffaele Palumbo.
Oggi vi raccontiamo brevemente i giornali della settimana. Sono stati monotematici, quasi molto ripetitivi, tutti intorno a arresti o mancati arresti. La Nazione, il Popolo 5 Stelle, Grazia, Salvini, consultazioni online.
59% no al processo, e qui abbiamo subito una dichiarazione polemica di Silvio Berlusconi. Raffaele, si sono perse le belle abitudini di un tempo, hanno salvato dai processi Salvini con una votazione online, è una vergogna, ai miei tempi dovevi comprarti giudici e qualche parlamentare. Ha ragione, scusa. Troppo
Di Maio
comodo.
Salva Salvini, 5 Stelle esplodono, risparmiato Salvini, così hanno deciso i grillini su internet. Tutto così perché poi a un certo punto è arrivata l'altra notizia bomba, però prima di questo, a proposito sempre dei rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano ha titolato "Ha rivinto Barabba".
Barabba, tant'è che c'è stata un'immediata querela di Barabba al Fatto Quotidiano per averlo paragonato a Salvini. Giustamente anche qui, vedi. E devo dire, caro Raffaele, che i grillini da giustizialisti sono diventati garantisti. Vogliono garantire a Salvini la vittoria per i prossimi 20 anni.
Nel frattempo è arrivata l'altra bomba che sapete bene questa settimana. Arrestati i genitori di Renzi, l'ex premier pagano per me. La Repubblica dava grande risalto.
Sì. E anche su questo i 5 Stelle hanno votato online. Il 59% è per il ritorno della ghigliottina in piazza, il 41% vuole la ghigliottina in streaming. Sarà una novità interessante.
Secondo me sì.
L'unico titolo interessante arriva dall'Avvenire, che forse è rimasto uno degli ultimi giornali interessanti da leggere. La Verità, con la solita sobrietà, titola "Tutte le bugie di Renzi sui genitori arrestati, no al processo per sequestro, ma Salvini va alla sbarra per vilipendio dei magistrati". Il Corriere della Sera: il voto su Salvini agita i 5 Stelle, la Repubblica: Salvini e i 5 Stelle insieme in Europa, rivolta grillina contro Di Maio.
E intanto si torna a parlare di carriere separate nella giustizia, cioè chi indaga le ONG fa carriera, chi indaga Salvini no. È separata.
La Nazione, papà Renzi è un massacro mediatico. Il Giornale, parte il titolo strepitoso sulla Corea, si sono fatti fregare anche da Ciccio Kim, è il titolo di un giornale. La prima penale non pagata male da Salvini è il rinvio della TAV. La Repubblica: l'Unione Europea boccia il governo Conte, la manovra frena la crescita. E qui ci spostiamo dagli arresti o dai mancati arresti al tema della TAV. Sulla stampa TAV, le imprese del nord minacciano la serrata, non fermate i cantieri. La Nazione torna su altri arresti, 5 anni e 10 mesi a Formigoni, si aprono le porte del carcere. Il Giornale: Formigoni va in carcere, 5 anni, e il titolo di Libero: il carcere attende Formigoni una condanna senza prove. Per il fatto, Formigoni è un super corrotto, pena di 5 anni, oggi in carcere. Poi c'è anche il titolo, su cui forse torneremo, Corpo a corpo su Donne e pallone, che io trovo un capolavoro come titolo. Non capiscono il fuorigioco, molte sono preparatissime alla polemica sulla questione Collovati, donne e fuorigioco.
Quell'intelligentone di Collovati.
Sì, 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 sì.
Io ero rimasto fermo a Formigoni. Che c'entra Formigoni in questa storia?
Quell'illuminato.
Ho perso un attimo.
Che poi il fuorigioco, ora spiegamelo te, Palumbo, che sei un uomo.
Che cos'è il fuorigioco?
Beato che me lo spiega a me. Guarda, quel
avremo qualcuno dopo
che
ce
lo
spiega.
L'ultimo titolo di Libero, di grande sobrietà anche questo: gli effetti della esofagite, chi rutta troppo vada subito dal medico.
Questo è vero, ve lo consiglio.
È la raccomandazione.
Ne so qualcosa? No, questo non dovevo
questi
dirlo.
Sono
qui
i
c'è una notizia curiosa, l'ultima che direi apparsa sul Foglio, vera, eh? Adolescenti disperati cercano vaccini senza farsi scoprire dai genitori. Dai genitori Novax. Attenzione, succede in America, nello stato di Washington, non è una battuta. Una volta i genitori, quando rientravi in casa e ti dicevano fammi vedere le braccia, ti sarai mica drogato. Oggi invece nelle famiglie Novax ti dicono fammi vedere le braccia, ti sarai mica vaccinato.
Guarda Paolo, che di questo ne hai parlato con Altan, te lo ricordi?
Ah sì?
Sì.
Può darsi, sentiamo.
Sì, può darsi, sentiamolo.
La bimba ha i puntini rossi non perché non si è vaccinata e per questo si è beccata il morbillo.
La bimba non ha paura dei vaccini.
Hanno rovinato la partenza, ma va bene lo stesso.
No, no.
E allora, se perso l'inizio non si capiva nulla.
Il tema di questa puntata è la paura.
Sì.
E allora noi abbiamo chiesto a Gaia Nanni di andare per le strade di Firenze, appunto, a chiedere di questo. Qual è la principale paura dei fiorentini? Vogliamo partire da questo?
Partiamo da questo. Un applauso a Gaia Nanni, oggi non è qui con noi, è in scena, ma la prossima volta ci sarà Gaia Nanni.
Di cosa hanno paura i fiorentini? Qual è la paura secondo lei che aleggia?
La paura è che questa città sia sulla fase del non ritorno, cioè la trovo tenuta male, indipendentemente dall'amministrazione.
Hanno paura di se stessi, hanno paura anche di essere invasi, hanno paura di essere traditi come tutti noi, di perdere la loro identità, penso.
I fiorentini rompano le scatole, ecco. I fiorentini non sono mai contenti di nulla, ragazzi, parliamoci a chiare note, ecco. I fiorentini non sono mai stati contenti all'epoca dei Medici, si figuri lei se sono contenti ora.
Ma oggi come oggi, forse... di perdere il lavoro, di queste cose qui.
Beh, io te lo dico da esterno perché abito a Berlino dal 2012.
Ecco.
Però sono di Savonarola, forza Viola. E di accartocciarsi in se stessi, secondo me, perché è un po' autoreferenziale come città. Ecco. O c'hai gli amici, o c'hai i parenti buoni, oppure ti tocca emigrare. C'è chi dice Firenze città fossile, con tutti i beni del mondo, perché siamo fermi al Rinascimento, che è bello, per carità, ma siamo nel 2019 e c'è polemica.
Ciao, però le donne.
Anche noi.
Ora le donne hanno preso il sopravvento.
Ecco.
Questi ragazzi sono terrorizzati.
Non siamo più sicuri di niente. Se io con mio marito, oppure sola con un'amica, volessi andare a mangiare un gelato d'estate, d'inverno, una gelatina, non c'è più un modo, non esiste più questa sicurezza. Una dimostrazione è stata fatta in Piazza dei Ciompi, prima alle 7:30. Questo mi dice. E un'altra cosa, che non siamo più padroni in casa nostra. Non sono contro gli immigrati, contro le persone che arrivano, ma ci dovrebbero stare solamente quelle brave e che danno un valore alla vita.
Sai, c'è questo clima di paura generalizzata, un po', diciamo, c'è una realtà effettiva un po' demontata, capito? Gli stranieri, gli extracomunitari, tutto questo affare. Sai, certamente il mondo è cambiato, 40 anni fa, 50, a Firenze c'era 2 ladri di polli, 2 mendicanti, capito? Cioè, era tutto un altro mondo. Ora effettivamente è un po' degenerata, però molto è anche pompata la paura.
I fiorentini secondo lei hanno paura di qualcosa?
No, perché devono aver paura?
È bella questa, no? Perché devono aver paura? Jacopo Storni, il nostro primo ospite, accomodati.
Un grande applauso a Jacopo Storni.
Allora Jacopo,
buongiorno,
buongiorno a te, ben trovato. Jacopo Storni è un giornalista del Corriere Fiorentino, redattore sociale, autore di bei libri come questo Siamo tutti terroristi, con la prefazione di Emma Bonino, Sparategli, i nuovi schiavi d'Italia, qui c'è la prefazione di Ettore Mo, L'Italia siamo noi, le storie di immigrati di successo, che è veramente molto, molto interessante. Ovviamente il Tripaio l'ha detto, c'è gli stranieri, però l'è pompata, detto il Tripaio prima, no?
È molto pompata, diciamo.
Allora partiamo, noi ti abbiamo chiamato soprattutto per darci i numeri, diciamo così. Per cui io la prima cosa che ti chiederei è proprio questa, cioè come sono cambiati i numeri in Italia e in Europa negli ultimi pochi anni.
Sì, innanzitutto a me piace sempre citare un sondaggio che ha fatto l'Ipsos 2 anni fa, in cui si evince come l'Italia sia il paese d'Europa in cui la differenza tra realtà e percezione è maggiore. Cioè l'Ipsos ha chiesto agli italiani: quanti sono secondo voi gli stranieri in Italia? La maggior parte dei rispondenti italiani ha scritto: secondo me gli stranieri in Italia sono il 30% della popolazione, quando in realtà gli stranieri in Italia sono l'8% della popolazione. Questo significa che la percezione degli italiani è quadrupla rispetto alla realtà dei numeri. Si pensa a un'invasione che in realtà non c'è in Italia. Queste statistiche valgono anche per i rifugiati, non soltanto per gli stranieri residenti. In Italia abbiamo 170.000 profughi, che sembra una cifra astronomica, ma in realtà 170.000 profughi su 60 milioni di abitanti sono pari allo 0,2% della popolazione. In Europa sono 5 milioni di rifugiati, che sembra una cifra anche questa astronomica, in realtà 5 milioni su 740 milioni di abitanti sono soltanto lo 0,6% della popolazione. Cosa dovrebbero dire in Giordania, ad esempio, dove ci sono 3 milioni di rifugiati su una popolazione di 9 milioni di abitanti? Quindi in questo caso i rifugiati sono davvero il 30% della popolazione. Cosa dovrebbero dire in Libano, dove ci sono 1 milione di rifugiati, pari a un quarto della popolazione che conta 4 milioni di abitanti? Insomma, c'è una differenza incredibile tra quella che è la realtà e la percezione del fenomeno dell'immigrazione, e questo chiaramente aumenta la paura.
Ma le persone che votano in un certo modo dicono: ma che me ne frega a me del Libano e della Giordania. Allora ci racconti che cosa succede in Europa, cioè quando queste persone arrivano in vario modo, soprattutto in Italia ma anche da altre rotte che riguardano ovviamente i paesi confinanti, poi come sono state in questi anni distribuite? Perché a sentire parlare alcuni politici sembra che siano tutti in Italia e quest'Europa traditrice ci ha abbandonati, eccetera, eccetera. Come sono stati distribuiti in Europa?
Ci sono delle cifre che anche qui purtroppo io, insomma, faccio il giornalista e quindi le cifre, i numeri per noi sono importanti. È vero che per chi ha paura dice chi se ne frega del Libano e chi se ne frega della Giordania, ma i numeri sono importanti, è imprescindibile partire dai numeri. In Italia, secondo un sondaggio dell'UNHCR, che è l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, ci sono 2,4 rifugiati ogni 1000 abitanti, no? Che anche qui uno dice: ma sembrano tanti, in realtà sono pochissimi. Se si pensa soprattutto alla Svezia, che ha 23 rifugiati ogni 1000 abitanti, quindi molti di più dell'Italia, la Norvegia, che ha 11 rifugiati ogni 1000 abitanti, l'Austria, che ha 10 rifugiati ogni 1000 abitanti, la Germania, che ne ha 3 volte tanto l'Italia, 8 rifugiati ogni 1000 abitanti, addirittura in Serbia, che ci sono 4 rifugiati ogni 1000 abitanti, ci sono il doppio di rifugiati rispetto all'Italia.
Quando lo vedono nei corridoi dell'ospedale, i pazienti pensano ad uno scherzo. E scusi, ma io vorrei parlare col primario. Lui risponde senza perdere il sorriso: guardi che il primario sono io. Ed è proprio lui il primario, dottor Fuad Amir Tarmoum, somalo eppure medico, nero eppure primario. Primario dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, la struttura che catalizza tutti i malati del Mugello. No, lei, scusi, è il primario? I pazienti restano sbigottiti, sfoderano incredulità. Poi, appurata la realtà dei fatti, cambiano approccio. Prima scorbutici, adesso affabili. I pazienti mutano registro, diventano gentili all'improvviso. Mi scusi tanto, dottore, ma sa, è che non pensavo che... Non pensavano che ci potesse essere un primario con la pelle nera. Non lo pensava neppure lui fino al 2010, quando il dirigente della ASL 10 gli assegnò l'incarico e forse, inconsapevolmente, ribaltò il mondo della medicina italiana. Fuad è il primo primario nero, capostipite del cambiamento nell'Italia di oggi e di domani. Finora gli immigrati negli ospedali erano gli infermieri. Da oggi ci sono anche i medici, perfino i primari. Nel novembre del 91 Fuad diventa italiano e partecipa al concorso per dirigente medico. Inutile partecipare, gli disse un collega. Hai mai visto un dirigente medico nero? Fuad ci prova lo stesso. Risponde egregiamente a tutte le domande del test e risulta tra i primi 10. Diventa il primo dirigente medico con la pelle nera. Era il 2001. Viene poi mandato all'ospedale di Borgo San Lorenzo, dove in breve tempo supera il livello di tutti i colleghi. Fuad lavora bene, porta una ventata di aria fresca nell'ospedale e le sue capacità si distinguono subito. Nel 2010 il primario dell'ospedale va in pensione e il direttore dell'azienda sanitaria fiorentina chiama a colloquio Fuad. Senti, te la senti di fare il primario? Fuad accetta, si commuove ed entra nella storia.
Daniela Morozzi, grazie.
Grazie.
Veramente commovente. Questo è Dall'Italia siamo noi, la storia degli immigrati di successo.
Sembra più bello letto da Daniela.
Da Daniela.
Brava, brava Daniela.
Un'ultima... Oh, che sbagliato.
Un'ultima domanda, Jacopo. Noi, appunto, nel nostro immaginario, oltre a immaginare che gli immigrati siano tanti di più di quelli che sono i migranti, ce li immaginiamo musulmani, neri, maschi, eccetera, eccetera. Ma nella grande maggioranza, le persone che arrivano in Italia, che identikit hanno?
Ma sicuramente non, anche in questo caso la percezione è sbagliata, perché insomma la maggior parte dei nostri migranti sono rumeni, albanesi, cinesi, ucraini, filippini, quindi in questo caso non sono musulmani. Anche lì nel sondaggio dell'Ipsos si veniva chiesto agli italiani quanti sono secondo te gli immigrati musulmani, la maggior parte dei rispondenti diceva il 20%, invece sono soltanto il 4%. Io penso che la percezione distorta è sicuramente causa di, in primis, di una politica che fomenta la rabbia, fomenta la paura, fomenta l'odio per cavalcare dei consensi elettorali, per creare un problema e poi tentare di risolverlo, anche se in realtà spesso non lo risolve. Ma credo che anche noi giornalisti dovremmo cominciare un po' a interrogarci su questo tipo di narrazione della paura. Credo che finché noi giornalisti raccontiamo i migranti soltanto come profughi, come rifugiati, come poveracci, come straccioni, come delinquenti, come spacciatori o come presunti terroristi, gli immigrati nell'immaginario collettivo verranno sempre percepiti in questo modo. È vero che è importante raccontare i profughi, come mi dicono spesso i miei capi redattori, perché sono 170.000, ma allora se vale il discorso della quantità, se vale il discorso dei numeri, allora raccontiamo anche gli immigrati imprenditori, che non sono 170.000 come i profughi, ma sono 590.000, e quella di Fuad, medico primario, è soltanto una delle tantissime storie di successo che ci sono in Italia.
Scusa Raffaele, volevo fare una domanda intelligente.
Un applauso io però lo posso far fare, che lo sentano anche da casa, i riverberi sulle altre radio.
Molto interessante quello che stai dicendo, ti ringraziamo molto. La domanda è questa: si sente nel migliore dei casi spesso dire aiutiamoli a casa loro, ma no, sarebbe giusto in teoria, però è anche in pratica. Se però, come spesso accade, la casa gliel'ha distrutta la guerra e sono dovuti scappare per salvarsi la vita, o come fai a aiutarli a casa loro? È come se vedi uno per la strada che fa l'autostop e gli dici: senti, io ti do un passaggio volentieri, però si va con la tua macchina.
Se avevo la macchina non facevo l'autostop,
no, soprattutto mattina. Se la macchina gliel'ho rubata io.
Brava.
Perché il problema è questo.
sia un'ipocrisia questa del nostro Occidente, anche della nostra politica attuale. Si dice di aiutarli a casa loro, era lo slogan della Lega, no? Con cui anche con questo slogan è andato al governo. I fondi per la cooperazione internazionale nell'ultimo anno sono drasticamente diminuiti, e credo che forse invece di dire aiutiamoli a casa loro, forse lo slogan migliore sarebbe quello di dire smettiamo di depredarli a casa loro, visto che l'Occidente è complice dell'immigrazione.
Grazie tante. Grazie Raffaele.
Grazie
mille. Sostiene Palumbo.
Allora, Palumbo è qui, signori e signori, perché è il nostro più serio giornalista, l'unico che sa dire qualcosa.
È l'unico serio
è l'unico che dice qualcosa di serio, e io vorrei che lo guardaste anche nella sua fisicità e nella sua bellezza.
Per chi
non lo vede da casa, vorremmo descrivervelo, ma l'hanno tolto anche dalla foto della pubblicità.
E Daniela, ti assicuro che nudo è meglio.
Nudo, te l'hai visto?
Come lo so.
L'hai visto,
sì. E ora non posso dirlo, c'è
come
mia moglie.
Come mai a me me l'hanno fatto vedere a controllare? Ah, c'è la tua moglie, ti ascolta, va bene?
Io sono preoccupato da questo che si
è un gatto insopportabile. Io sto facendo finta di non vederlo. No, perché non hai visto il topo che io non toccherò.
No.
Descrivi questi due esseri.
No,
qui, però,
non ce la posso
chi non vede.
Abbiamo sul tavolo un gatto morto e un topo più morto del gatto. Ma
finti,
non ve
li... finti.
Grazie.
No, sai perché.
È un genio. Signori e signori, sostiene Palumbo. La prima parte è tutta sua, eh?
Grazie.
Se l'è fagocitata.
Applauso.
Applauso.
Grazie.
Questi li avete visti, sono qui perché c'entrano in qualche modo con la paura, perché noi oggi volevamo parlarvi della paura, delle paure, del fatto che molto spesso appunto abbiamo paura delle cose sbagliate. Totò diceva: io il coraggio ce l'ho, è la paura che mi frega. La paura, a me fa sempre venire in mente un brutto vizio che avevo, quello delle sigarette. Cioè, lessi anche io il libro sul come smettere di fumare, e quel libro faceva riflettere sul fatto che, come dire, hai una preoccupazione, ti accende subito una sigaretta. Questa cosa ti allevia la preoccupazione? No, non serve a niente. Hai un problema, una telefonata ti innervosisce, una cosa ti fa paura, ti accendi subito una sigaretta. I fumatori sanno di che sto parlando, ma questa sigaretta ti risolve il problema, ti toglie il nervoso, ti toglie la paura? La risposta la sappiamo, certamente no. Anzi, magari aumenta anche il nervoso, aumenta anche la paura. Per cui smettetela di fumare, lo dico soprattutto ad una mia amica che mi sta guardando in questo momento, perché vi fa male e non serve a niente. Che cos'è questa paura? Questa regina dei nostri tempi, su cui si basano partiti, programmi politici, su cui si vincono elezioni, questa prodigiosa arma di creazione del consenso, questa arma infallibile per aggregare le persone intorno al nulla più assoluto. È una merce abbondante questa paura, è vero, ne abbiamo tanta, però spesso delle cose sbagliate, e allora è materia ottima e abbondante per aumentare ascolti televisivi, vendita di quei giornali che dicevamo prima, per chiedere più telecamere. Io c'ho un amico che mi racconta che nello stabile dove abita, in un quartiere di Firenze, dove non è mai successo nulla di nulla, l'unico tema da anni alla riunione di condominio è telecamere e videocitofoni e telecamere. Volete sapere che cosa penso davvero? Io penso che la paura serva soltanto a renderci schiavi, ma non schiavi di Salvini o di chi strumentalizza o specula sulla nostra paura, ma schiavi di noi stessi. Ci riduce schiavi delle nostre abitudini, ci immobilizza e pertanto ci impedisce l'unica cosa possibile, ovvero il cambiamento. Allora smettiamola di aver paura, perché fa male e non serve a niente.
Grazie Raffaele. Abbiamo ai microfoni di Controradio Francesco Tullio Altan per una breve intervista.
Un genio.
Eccoci qua, nella prima puntata abbiamo parlato con Francesco Guccini sul tema della nostalgia. In questa nostra seconda puntata sul tema della paura abbiamo Francesco Tullio Altan. Benvenuto Francesco.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Di cosa ha paura oggi Francesco Tullio Altan?
Intanto delle interviste. La cosa che mi spaventa di più adesso è questa deriva per cui tutti stanno perdendo il senso della vergogna, cioè, una volta magari facevano delle porcherie, però un po' si vergognavano, un po' non le dicevano, insomma.
Sì.
Adesso c'è proprio, sono tutti contenti di farle le porcherie, se ne vantano, insomma, tutto questo è un trend che mi sembra pericoloso.
Come ci si comporta noi ragazzi di una certa età di fronte agli anni che inesorabilmente passano e passano veloci?
No, io faccio finta di niente proprio, no? Perché se uno si mette a pensare a queste cose perde ritmo. No, non ho paura di invecchiare, ho paura di finire male, quello sì.
Poi tu fai sempre una vita, per quanto mi risulta, estremamente sana, canoa, bicicletta, esercizio fisico.
No, non la faccio più quelle cose lì, adesso fumo il toscano e basta.
Però sei l'unico tra quelli della tua età che pratica ancora il sesso, a quanto ho sentito in giro.
Chi te l'ha detto?
Francesco Guccini, Sergio Staino.
Figurati quante ne sanno loro.
È vero. Mai come oggi in Italia, parlando di cose serie, si vive in un clima di paura. La paura del cambiamento, si sa, la paura dello straniero, la paura della cosiddetta invasione dei migranti, l'emergenza. Presunta emergenza, noi italiani siamo sempre stati così spaventati, così impauriti.
Ma io non credo, che questa paura sia una paura molto, molto drogata. Perché in realtà chi ha veramente paura sono quelli che scappano dalle guerre, dalle carestie, quelli hanno paura di morire.
Sta per essere approvata questa benedetta nuova legittima difesa. Tu, sul comodino per difenderti, cosa ci tieni? Una pistola, un fucile o ti basta l'ombrello di Ciputi che al momento buono zacchete? Può sempre servire?
Quello sarebbe comodo, ma non ci sta sul comodino. C'ho una caraffetta d'acqua sul comodino e poi spero in Dio, ecco.
Ciputi oggi vota Lega perché deluso dal Partito Democratico o vota Lega perché deluso dai 5 Stelle?
Io gliel'ho chiesto, lui ha fatto una faccia di marmo e non mi ha voluto assolutamente rispondere.
A proposito di paure irrazionali, parliamo di questi Novax. Prima di tutto, lasciami smentire una bufala. La Pimpa ha i puntini rossi non perché non si è vaccinata e per questo si è beccata il morbillo.
La Pimpa non ha paura dei vaccini.
Ecco, e tu l'hai portata giustamente da bravo genitore a farsi tutti i vaccini del caso, come ha fatto la mia mamma con me.
Lo confermo assolutamente, è vaccinatissimo.
Di Maio ha nominato un comico all'UNESCO. La Lega si batte contro le sette sataniche e le canzoni straniere alla radio. Avere al potere un governo così naif aiuta un autore satirico oppure quando la realtà supera la fantasia fare satira diventa al contrario un po' più difficile?
Ogni tanto hai l'impressione che facciano tutto da soli e quindi ti senti un po' inutile, insomma. Però siccome uno fa questo mestiere perché ci crede un po', vai avanti.
Grazie Francesco, e alla fine io ti devo chiedere un consiglio per un giovane vignettista fiorentino esordiente, Sergio Staino, che in questo momento ti ascolta. Cosa gli puoi consigliare a questo ragazzo?
Tutti i ragazzi che vengono a mostrarmi delle cose, mi chiedono consigli, dico sempre lavorare e insistere.
Voi che esercitate la satira, e mi ci metto anche io con il mio mestiere di comico, sì. Come tu mi hai insegnato, come mi ha insegnato Michele Serra e lo stesso Staino, tutto questo risponde a un bisogno fisiologico di ridere ad una realtà che non ci piace per esorcizzare questa realtà che è una realtà negativa.
Sì, è così, e anche per non sentirsi troppo soli.
Eccoci, bellissimo, per non sentirsi troppo soli. Grazie Altan, grazie Francesco.
Grazie.
Un abbraccio da tutti noi.
E adesso è il nostro momento sponsor.
Spazio pubblicità.
Sì.
In piedi, sì. Dai.
Oh Paolino, oh, cosa fai con la doppietta di nonno?
E cosa fo? Sparo alle nuvole per far piovere. Un viene acqua dalla cannella.
Oh Paolo, e secondo te per far tornare l'acqua dalla cannella bisogna sparare alle nuvole?
Sì.
Su, dai, sta buonino e l'acqua torna subito. Publiacqua sta sostituendo le vecchie tubature con le nuove. Hanno fatto anche lo slogan: per riparare dobbiamo rompere.
Basta che un me le rompano a me.
Amore, per carità, se tu ti fa rompere quel poco di buono che ti è rimasto e si sta freschi.
O che avrà voluto dire, Raffaele?
Guarda, te
di
le
cosa ha paura lei?
Ah, di nulla.
Davvero?
nulla.
Allora dovrebbe avere uno stemma. Lui è un supereroe sicuro.
Di questo governo, della corruzione, non riuscirà più a guardare la gente negli occhi, della solitudine urbana che dura.
Signora, le posso chiedere di che cosa ha paura?
Del lupo mannaro.
Mannaggia, il lupo, proprio il lupo? Sì, proprio. Ma te l'ha giunto, c'ha paura di nulla?
Se c'ho paura, io c'ho paura della mia moglie.
Volevo sapere se lei c'ha una paura.
Sì, quella di rimanere chiusa anche in ascensore. Infatti faccio 10 piani di scale, io c'ho problemi. Anche con il mio lavoro, porto giù la roba da me, perché io ho paura, non respiro.
Ma io non sono molto paurosa. Io vivo solo, tranquillamente. No, no, io non mi ha avuto. Anzi, ti dirò che mi amo molto un motto d'Annunziano. Memento audere sempre. Ricorda di osare sempre.
Io, nel senso, ragazzi, le paure vanno esorcizzate. E vabbè, paura, paura di che? Di che sa paura? Tanto non è che ti succede solo a Firenze, ti può succedere da tutte le parti.
Io ho paura delle banche. Delle banche.
La paura delle banche.
Ho paura delle donne, perché una volta le donne mi hanno fatto star di molto male.
Boh, ce n'ho tante di paure, ma che questo è normale. Malattia, per esempio. I figli, le inquietudini che derivano da me. Sì, certo. Ecco.
C'hai paura di qualcosa?
Io no.
Così si fa, ma nulla, nulla, nulla?
Nulla.
Nulla.
No.
Ho paura del microfono e niente, che mi vengano le foto sfocate.
C'è qualcosa di cui hai paura?
La Nanni mi fa molto paura.
La città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
E allora noi ogni volta racconteremo la città metropolitana di Firenze con un sindaco, e quest'oggi è venuto a trovarci, visto che Scandicci è veramente grande protagonista di questa puntata, da Sergio Staino all'ospite che ci aiuterà a chiuderla questa puntata, c'è con noi Sandro Fallani, che è il sindaco di Scandicci. La prego.
Ecco. Sergio Staino si è alzato in piedi.
Sì. Allora, sindaco, qui, come dire, ha visto com'è complicata questa faccenda e come la paura di questi tempi sia veramente in primo piano. Ma di cosa devono avere paura i fiorentini, i scandicesi, i toscani, gli italiani?
La paura ci governa e ci condiziona enormemente. Quello che vedo dal mio punto di vista è che sostanzialmente dietro la paura c'è una grande solitudine. Una solitudine delle persone e sostanzialmente anche l'assenza di un progetto. Cioè, se uno ha un progetto culturale, economico, professionale, familiare, di cui si innamora, il coraggio viene naturale e la paura è l'assenza del coraggio. E quindi quando arrivano, stamattina ero al mercato di Scandicci, un signore mi piglia a braccio, io mi giro e gli dico: le bue. Come l'ha fatta a saperlo, sindaco? Perché è naturale, cioè la prima cosa è come un incipit naturale. Le buche, i cassonetti, poi non mi ricordo cos'altro, forse il traffico in alcune altre situazioni, l'illuminazione e quant'altro.
Però la paura è diventata il motore della politica attuale, questa è la cosa più terrificante.
La paura è il percepito. Va bene, della paura è il più grande investimento politico che si può fare, ma è un investimento che strumentalizza e fa tenere le persone piccole, non le fa crescere. Cioè, quello che è cambiato rispetto al Novecento è che nessuno può e vuole investire sul futuro di queste comunità, ma tutti tendono a controllarle e a farle rimanere piccole le città, le comunità, le nazioni, perché ci penso io, non abbiate paura, ci penso io. E questa è la grande differenza di fondo. Quindi si strumentalizza la paura momentanea, spesso nel confronto anche rispetto agli altri non hanno capito nulla, ci penso io, sono io il più forte, sono l'uomo forte, sono il coraggioso del Walker Texas Rangers e con la pistola fa fuori i cattivi, un po' come i cowboy con gli indiani, hanno preparato a questa mentalità, e poi chiaramente è una forte e enorme illusione.
E infatti poi questi politici in realtà hanno paura dei sondaggi.
Hanno paura dei sondaggi, non sopravvivono a loro stessi più di un giorno, una legislatura, tre anni e quant'altro, e noi abbiamo continuamente, andiamo freneticamente alla ricerca del nuovo e di qualcosa che ci convinca e ci faccia tenere, insomma, il cuore basso. Dobbiamo riprendere il desiderio collettivo di migliorare e di stare bene, che non passa attraverso una persona, ma attraverso la collegialità e la comunità.
Signor Sindaco, scusa, a proposito di paura... Benvenuto.
Questo braccio teso mi fa male.
No, no, era momentaneo proprio... Si chiude subito, vedi?
No!
A proposito di sicurezza...
Ma arriva diretto.
Perché ci ascolta, avevo steso un po' troppo il braccio. E di paura... Ma lei lo sa che un suo concittadino, stasera, stamattina toccano tutti a lui, un suo concittadino, Sergio Staino, se ne va in giro di notte in macchina per le strade scandisce guidando come un pazzo. Io gli ho detto, Sergio, ma perché proprio di notte? Dice, ah, tanto non ci vedo un cazzo, in 8 giorni per me è la stessa. E sono queste le cose anche da evitare.
Affari spenti, Massimo.
Affari spenti.
Senta, Sindaco, mi hanno segnato gli autori un'ultima domanda che io non la leggo per come me l'hanno scritta. Lei ha paura dell'Inter?
No.
No?
No, no, non ho paura dell'Inter, questo cuore viola ci è talmente grande che non abbiamo paura. Abbiamo un po' paura delle righe, tutte le righe, l'Inter, la Juve, il Milan, cioè ci fanno un po' più paura perché sono un po' più potenti di noi, ma non abbiamo paura dell'Inter.
Ma delle elezioni alle porte, sì?
Con coraggio, con bellezza, andiamo contro le elezioni, siamo forti.
Allora, sì, un applauso per il sindaco.
Grazie.
Di Scandicci, ma scusate, ora Raffaele, basta con queste chiacchiere tra di voi,
Della che hanno un senso.
Prego?
Con queste chiacchiere ci hanno un senso.
Sì, appunto.
Leviamoli
basta.
Senso.
Con tutta questa intelligenza.
Via.
Questa cosa da radical chic.
È da radical chic. Allora, sentiamo il popolo di Scandicci. Sì. Abbiamo qui.
A proposito di Inter, ho visto qualcuno che quando si è parlato di calcio si è messo subito sulla fascia sinistra. Non so come mai. Mi viene naturale, probabilmente. Politicamente non lo so,
scelta
ma di sicuro.
Allora, Sindaco, abbiamo finalmente qui la voce del popolo. Nel sala stamattina c'è una casalinga pensionata di Scandicci, Sergio Staino. Ormai ti tocca la tutte, Sergio. Che vuol fare una domanda al sindaco. Bene, grazie.
La domanda al sindaco. Non so com'è la voce della casalinga di San Martino alla Palma.
Un po' influenzata.
Una domanda, una risposta veloce. E che si fa con questo teatro studio? Qui Scandicci mi piace molto perché c'è una partecipazione notevole, una bella stagione all'Aurora, degli incontri la domenica mattina all'Auditorium Rogers.
Dopo lo diremo.
Si va in piazza in continuazione a manifestare per tante cose che non ci tornano e belle. Però quel teatro studio, insomma, tutto quello che aveva di innovazione, di sperimentazione, si è spento.
Teatro studio.
Teatro studio.
Grazie signora.
Grazie. Posso rispondere?
Prego, come no?
A teatro studio da gennaio, quindi da pochi giorni, abbiamo le 11 migliori compagnie teatrali giovanili che fanno residenza da gennaio fino a dicembre del 2019 al Teatro Studio, e poi abbiamo teste lucide siamo.
La foto.
E poi abbiamo il progetto di completa ristrutturazione per farlo diventare il centro della produzione acustica internazionale, con imprese e con un progetto che lì ci sarà la musica e l'acustica 4D. Ma per adesso, da gennaio fino a dicembre, abbiamo le 11 migliori compagnie giovanili che di innovazione e di integrazione della città. Abbiamo dato spazio ai giovani e all'innovazione.
Bene, una botta glamour. Si è vestito, si è in mercato stamani, era andato a comprarsi la roba?
Sono andato qui? Sì, sono andato a comprarmi banane, queste cose qui al mercato.
Ah, non l'ha messa la banana?
No, l'ho portata a casa.
Grazie.
Io poi mi vergogno, grazie.
Allora, grazie, anche un bel sindaco lei. State migliorando, sta Orenzi va vestito così, eh. Bene, allora, signore e signori, siamo qua, viene da Rio de Janeiro, è città meravigliosa, il carnevale, le spiagge di Copacabana, la samba, un pallone fatto di stragi da rincorrere, ma non tutto è meraviglioso da quelle parti, c'è anche la droga, la violenza, la povertà, sì, le favele. È proprio da uno di questi quartieri malfamati che parte la storia di Manuel Sosa Faria de Oliveira de Pascual, per gli amici Pasqualino.
No,
come no, brava,
no,
Daniela,
no.
Bella presentazione.
No, Manuel Pascual, ma che grande onore, San Donato di Piave, che Bahia e Brasile, grandissimo calciatore.
Ma non è brasiliano?
Ma che brasiliano.
Pascual!
Ma per favore, non mi fate fare a me il maestro su questi argomenti.
Ma diventa San Donà.
Grazie, lo facciamo accomodare.
No, se viene da San Donà, no.
In panchina.
Vieta San Donato di Fiamme, poi raccontaci che ha fatto.
Grande calciatore, le persone presenti in sala e all'ascolto lo sanno molto meglio di me. Dal 2005 al 2016 nella Fiorentina, adesso nell'Empoli, capitano. Paolo, ti
guarda,
prego, già è difficile. Scusa, così
ti ho messo un topo sulla spalla, che vuoi che sia. Dai.
È un grande calciatore, è stato uno dei calciatori più rappresentativi della Fiorentina, dove comunque c'è un pezzo di cuore. Adesso il capitano dell'Empoli, fa tanta solidarietà, è una persona straordinaria. Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi dell'invito.
Un applauso più forte per il capitano.
Grazie.
Questi sono tutti venuti per te, come fa ben sapere. Davanti, allora mi siedo io, Raffaele. Tanto era uguale anche se stavo in piedi.
Lo dice le donne fuori gioco, no? Con Lovati, quella cosa.
Sì,
per cui...
beh, con Lovati non è che sia proprio.
Diciamo che è un po' esagerato.
È un po' esagerato. Intanto, grazie di essere venuto perché sei tornato stanotte tardissimo da
Milano.
È un
piacere, anche se non sono il mio habitat qui. Stavo meglio tra il pubblico.
Stavi meglio
ero
tra
più
il
tranquillo.
Eri più tranquillo.
Visto che si parla di paura.
Cioè,
è strano.
Puoi avere più paura, come dire, di un pubblico come questo che non entrando nello stadio
vedendo
decine di migliaia di persone che ti guardano?
Sì, perché lì sono nel mio habitat, praticamente naturale, perché ormai ho passato, penso, più tempo in un campo di calcio che non a casa con i miei genitori. E essere qui un po', insomma, mi dà un po' di
se
di
vuoi
paura.
Loro possono fare...
No.
Sì, se vuoi te lo faccio
ti
fare.
Ti dovremmo far andare fuori per essere più tranquilli, ma meglio di no.
Vabbè.
Sei mai stato vittima... Strano. Scusa, sei mai stato vittima di cori razzisti per il colore della pelle?
Forse perché sono troppo bianco, forse per quello.
Una domanda giusta, no? Sbagliato, Raffaele.
Ci racconti delle tue paure, Daniela, aiutami.
Sì, sì, raccontaci un po' delle tue di paure.
Allora,
che paure
parto con una leggerissima, sì, leggerissima, veloce, che è nata al telefono con Daniela la settimana scorsa, che sembra strano proprio per quello che dicevi te. Davanti a molti spettatori riesci a giocare, a essere tranquillo. Al telefono con Daniela gli ho detto, ascolta però, io vengo. Ma non faccio monologhi, cioè fatemi le domande perché sembra di fare una simile conferenza stampa e non mi fate parlare da solo perché uno potrei star là 3 ore e dire sempre la stessa cosa. Quindi gli ho detto per favore facciamo così e già questa cosa mi tranquillizza. No, di paure insomma, ne ho e prima di scendere in campo molte volte pensi di non essere all'altezza della situazione, della partita, dell'incontro, all'altezza insomma dei tuoi compagni perché è sempre la paura di far qualcosa che può portare alla sconfitta insomma la tua squadra. Però la cosa bella è che questa paura nel momento in cui l'arbitro fischia si cancella, si annulla. È un metter fine a un qualcosa che pensi che vada male. Invece nel momento in cui quando l'arbitro fischia sei a tuo agio perché hai 10 compagni pronti a sostenerti, c'hai un qualcosa da fare che è quello di far gol agli avversari anche se non sempre ti riesce, però è una cosa che veramente quando l'arbitro fischia spariscono tutti, spariscono i tifosi, spariscono le tue paure, le tue emozioni, perché? Perché sei a fare una cosa secondo me bellissima perché penso di reputare il mio lavoro, tra virgolette lavoro, una delle cose più belle al mondo. E ancora lo faccio con la stessa passione, con lo stesso entusiasmo di quando ero bambino.
Che cosa ha rappresentato Firenze per te? Ho letto in un'intervista che per te Firenze è stato, è tuttora fondamentale, lo è stata, e anche se ti ha anche fatto male per certi aspetti andare via dalla Fiorentina come capitano e andare all'Empoli, dove però hai ritrovato una freschezza che forse un po' avevi perso.
Beh, Firenze per me è tanto perché allora sono andato via di casa a 15 anni e calcolando che a Firenze ne ho abitati 14, ne sto ancora vivendo, ne abito da, lo abito
a 14. Quanti ne hai?
37 quasi. E in anticipo, potresti, no Dani, in anticipo
mio
no.
Figlio.
Però è praticamente 14 anni che abito qua, quindi penso di essere un fiorentino adottato. Per prima cosa, Firenze mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità, insomma, di fare un qualcosa di importante a livello lavorativo. I miei figli sono nati qua, probabilmente o quasi sicuramente vivrò qua, quindi per me Firenze è tanto se non tutto. Per prima cosa, sì. È normale che qualche delusione in tutti questi anni ci sta, però la fortuna è stata di riuscire a trovare una squadra, un ambiente che mi ha ridato entusiasmo a livello lavorativo e quindi queste, insomma, tutte queste cose sono passate in secondo piano.
Che bello che sei.
Non mi far tutti questi complimenti, poi divento rosso e poi cambia di nuovo il colore della mia pelle.
Ma il lavoro, scusa.
Daniela, per favore, controllati. Sì. Stai più distaccata.
Senti, ma te nello spogliatoio
le mani
non
posto,
ci porti.
Non stava allungando le mani, Paolo.
Ancora no, ma vedi?
Come la litizzetto ci è venuta nello spogliatoio, no? La litizzetto, questo non c'entra nulla con la trasmissione, ci è venuta nello spogliatoio. E non ha avuto paura. Io vorrei venirci anch'io.
No, no, ma che spogliatoio, Manuel, ti prego.
Ma ha detto che è una molte, bella sensazione.
Siamo in fascia protetta, per
sì,
favore.
Bene,
in molte squadre di calcio, di basket, ci sono massaggiatrici, dottori, donne. Quindi,
ma io massaggio.
No, che massaggi? Io
eccoci,
devo leggere. Una...
Sì, fai una domanda seria.
Mandiamo la pubblicità.
La, che no, dici? No, che pubblicità. Ma... La notizia che spesso si legge: vergogna in un torneo di pulcini, rissa tra genitori, bambini in lacrime.
Sì.
Ecco, tu sei anche, come dire, il padre di un di due ragazzo che gioca
nella Floria.
No, che devi dire, sei anche padre di un ragazzo in lacrime, no?
No, 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 no. Che c'entra? No. Che pensi di queste notizie?
Brutte. Perché per prima cosa dobbiamo essere noi da esempio, sia come calciatore poi come padre. Ma allaccio un attimo al discorso di prima, dove nel momento in cui sei davanti a 20.000, 30.000 spettatori, senza considerare quelli che sono a casa davanti agli schermi, sei sempre da esempio e sei un po' da tramite per loro. E atteggiamenti sbagliati ovviamente portano a non far sì che questi ragazzi crescano nel migliore dei modi, per prima cosa. Bravo. Per seconda cosa, quando vado al campo... ho sempre cercato a mio figlio, visto che vuol fare il calciatore, comunque gioca a calcio per divertirsi, ho cercato sempre di nascondermi nei primi periodi, perché comunque lui cercava la conferma nei miei occhi.
Certo.
E penso che da parte mia era la cosa più sbagliata cercare di dare una conferma, perché il calcio deve essere un gioco e un divertimento, poi una professione lo diventerà per tanti in futuro.
Però molti però genitori cosa, ricaricano il loro desiderio.
Infatti molte volte cerco di star staccato, quando capisco che
certo.
Insomma, si cerca di esasperare quel tifare il proprio figlio, cerco di staccarmi, anche se la fortuna è stata di trovare un gruppo di genitori, che è la squadra dove mio figlio gioca, dove si va anche noi per divertirci, per farci una risata e per vedere il divertimento negli occhi del bambino e non
Senti,
tanto il risultato.
Cioè, Manuel, ultimissime domande. Le parole, il linguaggio può aiutare il calcio? Noi spesso leggiamo non c'era cattiveria in campo. Ma perché deve esserci questa cattiveria in campo? L'uso delle parole può modificare alcune dinamiche.
Invece che cattiveria, grinta, non si può dire grinta.
Infatti,
determinazione.
Molte volte mi ci metto anch'io ovviamente in prima persona, noi addetti ai lavori a chiedere ai compagni o l'allenatore lo chiede ai propri giocatori più cattiveria. È proprio la parola che magari da parte nostra viene considerata come un fattore di grinta, di non mollare mai, di comunque aiutare il compagno e cercare di sfidare l'avversario per raggiungere un obiettivo. Sotto un altro punto di vista può essere visto come un far male o mettere da parte
se
l'avversario.
Se a nostri figli diciamo gioca con più cattiveria, quello dà una botta nelle palle a quello che gli sta accanto. Quindi calci di rigore sì, calci nelle palle no, questo è il messaggio.
Questo è un nuovo slogan che secondo me al sindaco potrebbe tornare
un
utile.
Un applauso a Pasquale!
Manuel.
Manuel, C'è qualcosa che tu vorresti dire ai ragazzini che a volte già da piccoli hanno paura di non essere dei vincenti, di non essere all'altezza, di non sentirsi abbastanza bravi, no? E questo secondo me sarebbe bello se tu avessi, se hai voglia di dirgli qualcosa, no? Anche di accettare a volte di non avere il talento di essere un giocatore o di non avere, semplicemente di accettare che il calcio può essere anche solo un gioco e non una professione.
Sì, prima di tutto lo devono vivere come un divertimento. Io tuttora a 37 anni continuo ad andare al campo con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia, perché mi diverto come un tempo, come parecchi anni fa. E nel momento in cui passa questo fattore divertimento, secondo me è il momento che uno deve decidere di mettersi da parte e smettere. Ai bambini posso solo dire che non sono un campione, un talento che aveva, quando era bambino aveva doti sovrannaturali, come insomma si è abituati a vedere Ronaldo, Messi, parlando di giocatori di un altro pianeta. Però con la costanza, il divertimento e l'entusiasmo, secondo me sono riuscito a ridurre quel gap che c'era con tanti altri. Sicuramente non sono un campione, però con l'entusiasmo e la voglia sono riuscito arrivare, secondo
lavoro,
me, in alto.
Tenacia,
costanza, divertimento, entusiasmo.
Sembra la canzone De Gregori rinata in altre parole. Signore e signori, Manuel Pasquale!
Grazie.
Voi non lo vedete! Oh, 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 oh. Capitano di Firenze e dell'Empoli, grazie, grazie mille. Grazie, è tornato stanotte, è venuto qui stamani per noi, grazie mille.
Grazie davvero, siamo alle ultime battute, però naturalmente a questo punto io vi chiederei un grande applauso per Daniela Morozzi.
La vogliamo nuda!
Bausettete, si fa i bambini. Che paura, eppure tutti giù a ridere come matti e vorremmo che non finisse mai. Cucù fanno le mamme, la mia, la tua, la sua, io. Ed eccola ancora la paura. Paura, una forte impressione dell'animo, ho letto in il vocabolario. Bello, vero? E subito da piccini si comincia a capire che dietro le mani o sotto la sedia o al di là del muro c'è qualcuno al di là di te e che non si finisce in noi stessi e si ride di felicità. E poi si cresce e ti fanno fare vola, vola, vola. E quando i grandi sono bravi, ma bravi davvero, sembra ti lancino sulle nuvole e il cuore sale in gola, le gambe si fanno leggere, ma dura un istante. E allora se non ce la fanno più, fai bene a stressarli. Stressali ancora e ancora, perché quella sensazione che ti avvicina al cielo e ti toglie il fiato un po' finire in un istante. C'è anche ti faccio vedere Pisa, quando ti chiappano per le orecchie e ti tirano su, ma quello non fa paura, fa solo male. E poi c'è il salto con la macchina per i dossi delle strade. Noi a Firenze ci sa la discesa di via di Salviatino la migliore, l'hanno abbassata nel tempo, ma è sempre una giostra. Ora, babbo, ora! La mia zia stava attaccata alla maniglia della portiera anche con i 1100 di mio babbo, che poverino faceva e che poteva. E i primi film di paura? In casa mia, quando non ci si faceva più, si abbassava il volume. Io non ce la facevo mai, sicché era tutto un abbassare il volume. E sa, non si smetteva, perché quella sensazione di resistere fino all'ultimo ci teneva incollati tutti stretti sul divano. Ma poi il volume, quando si cresce, non si può mica abbassare. E iniziano problemi. Non si può abbassare il volume quando arrivi il buio, che fa rumore già dal crepuscolo. Quel rumore così forte non ti fa dormire. Non si può abbassare il volume ai pianti degli adulti a primi funerali, quando capisci che si muore e la musica dei singhiozzi ti rimane negli orecchi. Non si può abbassare il volume ai genitori quando litigano, agli amici che ti prendono in giro perché sei troppo grasso, troppo basso, troppo secco, perché c'hai le bolle sul viso, che mica l'hai volute te quelle cacchio di bolle sul viso. Perché non si può abbassare il volume a chi ti piglia in giro perché non c'ha capelli lisci e lunghi e lucidi, e le gambe lisce e lunghe, affusolate, e i maschi non ti cagano. Perché sei nera e non è mai andato bene essere neri da quando esistono bianchi. Perché ti piace studiare, perché ti garba il tuo amichetto e se ancora non lo sai, ci pensano gli altri a dirtelo. Perché ti viene da piangere se caschi e ti fai male a giocare a pallone, ed è normale, e ti devi trattenere, perché sennò ti chiamano femminucce ed è molto peggio delle lacrime.
perché non si può abbassare il volume a tutto sto bordello e ci sa intorno, dove ci sa tutti sempre più paura. Ma ci sa paura di qualcosa che non c'è. E qui non c'è musica, non ci sono parole. E allora è che si abbassa. Bisognerebbe spengere tutto. Oppure si potrebbe ricominciare da capo, come quando si era bambini, con i bausettete o coi cucù, per ricordarci che c'è qualcuno al di là di noi e che non si finisce in noi stessi. Non è poi così male. E tutti a ridere di felicità.
Daniela Morozzi.
Brava Daniela. Daniela Morozzi. Se le scrive, se le canta.
Allora,
se
Daniela,
se le suona.
Finalmente possiamo svelare l'arcano di questo gatto morto. Oh. Che poi, quando ho detto, ma che ci fa questo gatto morto sul tavolo? C'è anche il topo.
Esatto.
Stai fermo, Paolo, sì. Ti prego solo questo. Sì. Ecco, mi è stato detto dal nostro prossimo e ultimo ospite.
Gli ho fatto paura.
Si può dire queste ospite.
Con le signore non si può. Quello che ha fatto
il nostro
Raffaele,
ospite
non
ci ha detto non è morto, sta dormendo.
Questo gatto qui?
Il nostro prossimo ospite è Danilo Carignola. Che, ecco,
per il genio fiorentino, eccolo, oh signore Dio.
Noi chiudiamo col genio toscano che ci
parla italiano,
una storia
sì.
È vero,
particolare.
Genio
parlo
italianissimo. Salve, tieni.
Ciao a tutti. Ciao. Non abbiate paura. Sono soltanto diverso qui, ma dentro sono come tutti quanti voi.
Qui stiamo parlando di una grande storia, anche questa scandiccese. Mettila a sedere. Perché sennò mi fai paura per davvero. Ah. Chi siete voi?
Allora, adesso svelo la mia identità perché...
Parte queste dita mozzate sul tavolo.
Diciamo per chi ci ascolta che ha una maschera.
Ha una maschera, sì, ha una terrificante.
È un ritratto di Matteo Salvini, se non ho capito male. Vero? Bella la satira, mi è piaciuta molto. Eccolo qua.
Danilo, grazie, accomodati. Crea FX, azienda scandicese che crea...
effetti speciali di trucco per il cinema. Un tipo di arte... e di artigianato che è poco conosciuta in Italia. E io quasi 20 anni fa non avevo paura di credere nel mio progetto e ho cominciato.
Vorrei dire che tutti ridono perché
Paolo Handel
li sta tirando il gatto e il topo ai pubblici.
Per fargli il trucco.
Che non possano vedere, capelli. Chi ci ascolta non può... se tu hai dei capelli te li compro subito.
Ecco, perché oltre...
Ma io mi metto anche il gatto. Se questo gatto... Se lo fai
vediamo se ci sta bene.
Capito? Se lo fai arancione e si pensa subito a Donald Trump. col ciuffo catarifrangente, che tanto gli invidio. Tieni.
Con chi? No, il topo
te lo metto qui, te lo metto sulla natura.
No, che natura stai...
Allora, io mi permetto... Voglio coinvolgere anche il pubblico, quindi questi bambini qui davanti possono prendere il gatto, che è la cosa più interessante da vedere, è ecco. Il peso, quindi com'è realizzato, com'è... Fatelo anche passare.
L'artista ha dato al pubblico in sala il gatto finto, vivo, morto.
Vogliamo dare a Staino la topa e il topo.
No. Scusate, qui stiamo calando un po'.
No.
Sì, ma siamo ancora in trasmissione.
Siamo ancora in trasmissione.
Guarda, c'è un signore che non vede l'ora di toccarla. Di toccarlo.
Daniele, anche te Daniela però. Non aiuti molto.
Non te lo giuro.
È scappata.
È uscita. È quello, è quello.
Allora, lì c'è il topo. Lì c'è il gatto. Il topo manca.
Basta così, grazie, si segga, grazie.
Scusa.
Danilo, con animale chi avete lavorato in 20 anni in cui vi siete inventati questo lavoro?
Velocemente, noi, la Virzi Tornatore, nel cinema, come si chiama? Sorrentino, abbiamo fatto loro, abbiamo partecipato alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi a Sochi, quindi siamo un'azienda... coraggiosa, che anche se rappresenta le paure esterne delle persone, perché noi dobbiamo in qualche modo far paura, quindi quando ci dicono è vero da paura, è il miglior complimento che ci possono fare.
Quel gatto da dove viene?
quel gatto viene da un film, L'ultimo terrestre, che abbiamo fatto grazie a Gipi, che è un illustratore.
Un applauso a Gipi!
Grande Gipi, ci sta ascoltando.
Bene!
E siamo andati al Festival di Cinema di Venezia, abbiamo insomma avuto la possibilità di metterci in luce in ambito nazionale e internazionale. E voglio anche ringraziare il sindaco.
Te l'ho portato perché volevo sapere se potevi fare qualcosa per trasformarlo e fargli vincere le elezioni.
Io farei un cambio di identità.
Scusate, anche a Nardella, a tutti quegli altri a vincere.
Scusate, mi dicono che qui siamo contatissimi. E siamo allora l'ultima domanda, scusami Daniela.
Certo.
C'è un piccolo domanda, e qui c'è un ascoltatore, un radioascoltatore, che vuol sapere se fate anche divise da poliziotto. Si firma Matteo S. Cosa gli rispondo?
Sì.
Va bene, le fate. Facciamo. E sono quindi in vendita. Grazie,
Danilo Carignola, grazie per esserci venuto.
Grazie.
Siete bravissimi. Si può visitare il vostro lavoro?
Certo, noi siamo a Scandicci, in via del Padule. Potete vedere il sito internet. Qui abbiamo dei bigli e dei volantini. Su internet crefx.com. Potete vedere,
qui lo potete vedere anche su Facebook, lo vedrete.
Il gatto continua
a girare per il pubblico. Manuel Paschi,
saluti,
un saluto, grazie mille.
A grande richiesta.
Scusami se siamo di corsa, ma Manuel Pasquale aveva bisogno del suo tempo.
Siamo in ritardissimo, grazie. Chiamiamo a grande richiesta, sono tornati.
Allora, sono tornati, diglielo te, presenta come sai fare.
I due uova!
Per parlare di terra e
ancora
cantarla.
Tra di noi.
Eccoli qua, ancora fra di noi. La volta scorsa, per il genio toscano non abbiamo potuto dire tutto, le abbiamo dato pochissimo tempo. E chiuderanno qui la trasmissione
direttamente dal Festival di Sanremo.
Esatto.
I Duova.
Questo microfono, sì. Nell'occasione abbiamo fatto un cambio perché il maestro Giovanni degli Innocenti non è potuto esserci. E ieri a mezzanotte ho chiamato il maestro Andrea Checcucci e gli ho detto: vieni con me, si va.
Cosa farete?
A teatro.
Cosa fate adesso?
Per sdrammatizzare la paura in campagna, purtroppo, ultimamente, per colpa dell'abbandono, c'è un po' troppi animali di vario genere. Esiste una canzoncina allegra che vi vuole raccontare quello che si prova.
Sì. Riccardo Lupino.
Riccardo Lupino, esatto.
Ride perché ti chiami Lupino, è stupido.
Fa ridere, va bene.
Presentiamolo, diciamo.
No, ma è un nome d'arte. Vai, ce l'ha mio babbo, mio nonno, mio bisnonno.
Andiamo.
Il cappello.
È seria la canzone.
All'azienda del piccolo contadino, un topolino, ni semenzaio una piantina mangio. E venne il fagiano che mangio il pomodoro della piantina che il topolino ni semenzaio mangio. All'azienda del piccolo contadino, un topolino, ni semenzaio una piantina mangio. E venne la gazza che vide il fagiano, disse allora mangio anch'io e mangio i pomodori della piantina che il topolino ni semenzaio mangio. All'azienda del piccolo contadino un topolino ni semenzaio una piantina mangio. E venne la lepre che mangio i fagiolini, visto i pomodori gli finì la gazza che vide il fagiano che mangio il pomodoro della piantina che topolino ni semenzaio mangio. E venne l'istrice che distrusse le patate vicina a fagiolini che mangiò la lepre, visto i pomodori gli finì la gazza che vide il fagiano che mangio il pomodoro della piantina che il topolino ni semenzaio mangio.
E venne il capriolo e distrusse mezza vigna, poi s'andò nell'orto, mangiò l'insalata accanto alle patate, che distrusse l'istice vicino a fagiolini, che mangiò la lepre, visto i pomodori, gli finì la gazza, che vide il fagiano che mangiò il pomodoro della piantina, che il topolino il semenzaio mangiò. E venne il daino, entrò nel frutteto, distrusse tutto, poi s'andò nell'orto, mangiò le zucche insieme ma il capriolo, che distrusse mezza vigna, poi mangiò l'insalata accanto alle patate, che distrusse l'istice vicino a fagiolini, che mangiò la lepre, visto i pomodori, gli finì la gazza, che vide il fagiano che mangiò il pomodoro della piantina, che il topolino nel semenzaio mangiò. E venne il cervo e sbucciò tutti gli ulivi, con le sue cornaccia gli fece seccatucci, maiana puttanaccia, poi saltò il frutteto, non c'era più nulla, visto che il daino gli era nell'orto a mangiare le zucche insieme ai capriolo, di susse mezza vigna, mangiò l'insalata accanto alle patate, susse listici vicino a fagiolini, mangiò dalle pre pomodori in la gazza, topolino e semenza, io mangio. E venne il cignale con 18 cignalini più la scrofa, entrarono in vigna, mangiarono tutta l'uva, poi spaccarono la rete dell'oliveto dove c'era il cervo, e gli disse un pupo di bussare, t'ha ragione, siamo stati dei cignali, vabbè pazienza ma un po' pro nulla, visto che gli ulivi gli ho belle fatti seccare. Allora il cignale spaccò la rete di frutteto, ma non c'era più nulla, spaccò anche dall'orto dove c'era il daino, gli disse la buona zucca, no grazie, c'ho l'uva sullo stomaco, se tu permetti ci si grufolerebbe volentieri in questo campo di poponi, ma c'era il capriolo, gli disse fai piano, non vuole vedere, so mangiare radicchio di tutta mezza vigna, mangiare l'insalata accanto alle patate, tutte lì si fece fagiolini, mangiò dalle pomodori fino alla casa, dopo l'insieme insaio mangiò. E infine l'animalista si incazzò con il contadino perché non abbia fatto trovare il cancello aperto, nemmeno bicchieri di vino,
che storia meravigliosa.
Duova
Paolo Ende, Elena Morozzi,
grazie, Duova, strepitoso.
Grazie. Andrea Cucci si è prestato, grazie.
Un trio che si presenta sempre in duo.
Mi sa che convieranno dalla
grazie,
coppa.
Grazie, alla
fine, sì,
ma fa prima.
La spesa
non
vorrei
siamo
costruire
loro
il mettere.
Lasciare il campo.
Vi segnalo domani alle 11, Make News, Fiom CGL, Fanpage e Cospe, Firenze per Sandro Rotolo al Cinema Stenzen, alle 11 è ingresso libero.
E io invece vi segnalo domani Marino Sinimbaldi al Libro per la Vita, presentato da questo signore meraviglioso a Scandicci al nuovo auditorium, con che presenterà Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes.
Daniela Morozzi.
E io non vi segnalo nulla.
No, lui dorme.
Grazie, Daniela Morozzi, Paolo Endel, Marco Vicari, Matteo Massan, Gaia Nanni, Marco Imponente, Fabio Crescioli, Tommy Andollini.
Bene, questa è la squadra. Ringraziamo Ottimo. Controradio, ringraziamo Publiacqua, ringraziamo
Grazie.
La città metropolitana, il cinema, teatro, la compagnia. La prossima volta saremo al Mandela.
Grazie al sindaco di Scandicci.
Grazie al sindaco di Scandicci. Grazie a Manuel Pascal che è qui con noi.
Grazie a Sergio Staino,
nostro capitano. Grazie a Sergio Staino.
Buona giornata a tutti.
A Jacopo Storni, che è stato con noi, nuovi ospiti. La prossima settimana parleremo di...
Non me lo ricordo.
Scuola.
Ah già. Ci sarà un'intervista a Roberto Vecchioni.
Grazie, a presto, a presto.
Si fa di sabato.
Una trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Simpatico.